Buonasera a tutti. Allora, cercherò di provare a fare un intervento stando su una parte un po' più operativa e tecnica, partendo un po' dal racconto di quello che è il nostro spaccato di esperienza, il nostro lavoro, che però ci vede impegnati fin dalle origini di questi programmi di protezione, quindi fin dal 98, e quindi abbiamo avuto anche la possibilità di vedere in questi 20 anni un po' il cambiamento degli scenari e come anche i progetti a favore delle vittime di tratta si sono modificati. Questo lo introduco perché appunto questo sistema dei servizi, che da una parte è fragile perché si basa su progettualità legate a dei bandi, quindi non abbiamo dei servizi stabili, ma abbiamo degli interventi, dei servizi che vengono poi erogati sulla base di progetti annuali o di 15 mesi finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Quindi abbiamo un aspetto, diciamo, di fragilità dato da questo limite temporale dei vari progetti, ma la ricchezza dei programmi articolo 18, che è vantata anche a livello internazionale, proprio perché il modello italiano, come già diceva Sabrina Ignazzi prima, è un modello all'avanguardia, e in questi 20 anni abbiamo avuto la possibilità di sperimentare diverse modalità di presa in carico. Questo mi preme sottolinearlo perché la particolarità di questi progetti, che non sono statici, ma a seconda un po', diciamo, delle tipologie, delle persone che entrano in progetto, dei paesi di provenienza, delle caratteristiche, sono progetti che si modificano. Si modificano le modalità di contatto, credo che già la scorsa settimana una collega dell'Unità Mobile vi abbia accennato, quindi si modificano le modalità di contatto in strada o negli appartamenti, ma si modificano anche le tipologie di comunità di accoglienza, le tipologie di accompagnamento nei progetti di integrazione sociale. Il sistema dei servizi per le vittime di tratta si va a interconnettere con altri sistemi di servizi, nel senso che non è una progettualità che è isolata, ma noi andiamo a intercettare anche in modo trasversale il sistema dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza domestica. Andiamo a intercettare i servizi rivolti ai richiedenti o titolari di protezione internazionale e i servizi rivolti alla fascia di popolazione definita un po' come grave emarginazione, proprio perché appunto le utenti, le persone a cui noi ci rivolgiamo, in qualche modo purtroppo trasversalmente toccano anche questi ambiti. Quindi la rete di questi servizi è una rete, come poi vedremo, anche molto, molto ricca, che va a attingere, diciamo, con diversi partner, diversi anche servizi sul territorio, proprio perché la tipologia di persone che intercettiamo presenta livelli complessi di problematiche. Vi faccio una breve appunto introduzione rispetto a come è organizzato ad oggi il sistema dei progetti in Regione Lombardia e in modo particolare, diciamo, anche a livello nazionale. Allora, vi dicevo che questi progetti sono finanziati dal Dipartimento delle Pari Opportunità. E chi li può attuare? Li possono attuare o gli enti locali, in modo particolare i comuni, oppure, qui insomma è la grande ricchezza del territorio nazionale, li possono attuare enti privati o associazioni accreditate, che devono essere iscritte a una specifica sezione di un registro del Ministero del Lavoro. Questo significa che non tutte le cooperative, non tutte le associazioni possono poi svolgere interventi a favore della popolazione straniera, in modo particolare su questo tipo di progetti. Ne è dimostrazione il fatto che quando poi andiamo a chiedere i permessi di soggiorno per le persone in programma è necessario presentare la dichiarazione del Dipartimento, in cui del Ministero, in cui viene verificata l'iscrizione a questo registro. L'Italia, fin dal, diciamo, dagli inizi di questi progetti, vanta di una ricchezza di enti e associazioni sul territorio, sia di matrice ecclesiastica che laica, che sono stati poi, diciamo, i primi enti, le prime realtà che si sono occupati di questa tipologia di situazioni. E quindi appunto sul territorio nazionale ad oggi ci sono diversi progetti, la maggior parte di questi hanno come degli enti capofila gli enti locali, ma la ricchezza del terzo settore è ampissima. Per la prima volta nel 2016 è stato approvato questo primo piano nazionale antitratta, credo che Monica Piacentini la scorsa settimana ve ne abbia parlato. Qual è stata la grande novità? Che fino ad allora, fino al 2016, avevamo due progetti, due programmi distinti. Un programma che era rivolto, diciamo, a interventi di prima assistenza, di emersione, che faceva riferimento a una legge delle misure contro la tratta, l'articolo 13, che prevedeva proprio l'assistenza nel momento in cui le persone scappavano, chiedevano aiuto, persone che erano appunto vittime di reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, di tratta di persone, veniva fornito un vitto, l'alloggio e l'assistenza sanitaria per un massimo di 3 mesi. Dopodiché, al termine di questo periodo di pronto intervento, diciamo, se la persona accettava l'ingresso nel programma di protezione e se c'erano i requisiti necessari, la persona poi appunto passava a un altro tipo di progetto regolamentato dall'articolo 18 del testo unico. Quindi avevamo questi due, diciamo, progetti a livello nazionale, che voleva dire appunto progettualità continue, bandi, anche difficoltà nel raccordare un po' gli interventi e a leggere anche la problematica in un'ottica complessiva e integrata, cioè dalla strada, dallo sfruttamento fino all'emersione e al prendersi in carico e attuare appunto questi progetti di aiuto. Quindi avevamo questi programmi di prima assistenza e poi i progetti di assistenza e integrazione sociale, ai sensi proprio di questo articolo 18, che poi vedremo in modo approfondito, che quest'anno compie proprio 20 anni, proprio quest'anno. E questi progetti consentivano proprio alle persone vittime di tratta e di sfruttamento, non solo sessuale ma anche lavorativo, economie illegali e altro, di poter entrare in progetti di protezione, poter essere accompagnati nella regolarizzazione, nell'alfabetizzazione, nella ricerca di un lavoro e quindi portare un po' a compimento anche un cambio di vita, una possibilità poi di integrarsi nel nostro paese, grazie anche al riconoscimento di un permesso di soggiorno che poi andremo a vedere. Ad oggi questa è un po' la fotografia della Lombardia. Non so se, diciamo, voi siete tutti provenienti tutti da servizi lombardi o anche da fuori regione. Lombardia prevalentemente? No. Quanti sono della Lombardia, così per avere un'idea? Vabbè, non tantissimi, però ci siamo. Comunque in Lombardia sono attualmente finanziati 2 progetti. Siamo al secondo bando nazionale, un bando che, come vi dicevo, ha riunificato le progettualità dell'emersione e della presa in carico. Questo è il secondo bando, la decorrenza è dal 1 dicembre 2017 al 28 febbraio 2019, quindi abbiamo 15 mesi di progetto e siamo ormai prossimi alla scadenza e in fase di riprogettazione. In Lombardia sono stati finanziati 2 progetti che vanno a coprire tutta la vasta area lombarda. Un primo progetto ha come capofila il Comune di Milano, si chiama di Rivia Prodi, che è partner poi di questa iniziativa, e copre la provincia di Como, la città metropolitana di Milano, Monza, Brianza, Sondrio e Varese. Il secondo capofila del Comune di Milano, partecipano a questo progetto 7 attuatori, tra cui appunto anche Farsi Prossimo. Il secondo progetto, Lombardia 2, mettiamole al 2.0, ha come capofila l'associazione Lule Onus di Abbiate Grasso e ha 11 enti attuatori sui vari territori che coprono queste altre province restanti della Lombardia, quindi Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia e Brescia. Mi preme sottolineare che gli enti attuatori sia del progetto del Comune di Milano che dell'associazione Lule sono sovrapponibili, nel senso che molti di questi enti sono presenti come partner sia nell'uno che nell'altro progetto e sono per la gran parte enti che storicamente hanno un'esperienza in questo ambito. Non state a sforzarvi a leggere, nel senso che questo serve più che altro a me, e poi diciamo, sono contenuti che si trovano anche nei bandi e nelle varie leggi. Quello che credo che sia utile oggi è sottolineare con voi, un po' anche alla luce di quello che vi dicevo prima, di come i progetti poi nel tempo sono cambiati e hanno cercato anche di rispondere alle nuove richieste, alle nuove problematiche che le persone accolte a cui ci rivolgiamo, diciamo, si modificano e cambiano. In questo nuovo progetto c'è una particolare attenzione rivolta alle persone richiedenti asilo, è una novità importante, e se prima ogni ente in modo sperimentale cercava di avvicinarsi a queste persone inserite quindi in un circuito di accoglienza SPRAR o CAS, diciamo, ogni ente cercava di intercettare a proprio modo questa tipologia di persone, ad oggi è stata proprio messa a regime come attività del progetto il fatto che il sistema tratta, il sistema asilo non solo dialoghino, quindi ci siano occasioni anche di formazione come quella poi di oggi, ma soprattutto costruiscano modalità di lavoro e di sinergie. Questo perché sappiamo che occupandoci prevalentemente all'interno di questo progetto di una popolazione di donne nigeriane che arrivavano insomma fino a poco tempo fa e venivano inseriti nei sistemi di accoglienza dei richiedenti asilo,
portando però come viva e attuale un'esperienza in Italia di sfruttamento o di rischio di sfruttamento, e quindi l'importanza di poter intercettare queste tipologie di persone che quindi non rientravano nelle case di fuga o nelle case di accoglienza per l'articolo 18, ma rimanevano accolti nei CAS e maggiormente esposte quindi o alle madame che erano con loro accolte nelle stesse strutture, o comunque essendo libere di entrare e uscire dai CAS o dagli SPRAR, ancor più vulnerabili e intercettabili. Quindi la grossa novità di questi progetti, di quest'ultimo progetto del bando 2, è l'attenzione particolare all'identificazione della vittima, e quindi un lavoro molto stretto in sinergia con le commissioni territoriali di cui vi hanno già parlato, ma che ha rappresentato per tutti noi anche un lavoro nuovo e un lavoro importante, perché abbiamo la possibilità di collaborare non solo appunto con le commissioni territoriali, che hanno la possibilità di sospendere quindi la valutazione e l'esito della domanda del richiedente asilo e rimandare a un ente antitratta per l'approfondimento. Noi stessi come Farsi Prossimo siamo un ente antitratta e veniamo coinvolti dalla Commissione Territoriale di Milano su questi lavori, ma la novità importante di questi ultimi anno e mezzo, due anni, è la possibilità di collaborare con i CAS, quindi di intercettare persone che non sono ancora state sentite in Commissione Territoriale. In alcuni casi non è ancora stata fissata la data dell'audizione, oppure l'abbiamo già fissata ma a distanza di molti mesi, e gli enti antitratta possono essere intercettati e contattati dai vari servizi, dal CAS o dalle SPA, nel momento in cui hanno in accoglienza persone per le quali appunto sentono di avere un sospetto, un rischio, un timore di sfruttamento sessuale o già subito o ancora in corso. Quindi questo lavoro ci consente di andare a incontrare queste donne, parlo io di donne in modo particolare perché il nostro servizio si occupa esclusivamente di donne, però questo può avvenire anche per gli uomini. Andiamo a incontrare attraverso diversi colloqui proprio che hanno l'obiettivo di andare a identificare lo status di vittima, facilitando anche l'audizione in commissione, quindi noi prepariamo delle relazioni in cui vengono messi in luce gli indicatori di tratta e il pericolo a cui la persona può essere sottoposta, e quindi prepariamo in qualche modo l'audizione in commissione, mettendo già in evidenza dei potenziali rischi e l'opportunità poi per queste persone di essere eventualmente inserite in programmi di protezione e non più in un sistema di accoglienza per i richiedenti asilo. E questa è una novità importante degli ultimi due anni. All'interno poi di questi nuovi progetti ci viene chiesto di mettere in atto interventi che storicamente sono stati realizzati, quindi la protezione immediata e l'assistenza, non solo sanitaria ma socio-educativa, l'accoglienza in strutture protette. Ecco, questo mi preme sottolinearlo perché è vero che sono cambiate alcune situazioni. È vero che stiamo accogliendo donne che non hanno subito uno sfruttamento sessuale in Italia, ce ne sono ancora. Allora, nei programmi articolo 18 arrivano ancora le donne intercettate dalle unità mobili in strada, che quindi hanno ancora vivo e attuale lo sfruttamento sessuale in Italia, ma stanno anche entrando donne che sono state vittime di tratta e di sfruttamento nel paese di origine o nei paesi di transito, ma una volta arrivate in Italia, entrate nei CAS, sono riuscite poi a entrare in contatto con i nostri servizi e a sottrarsi allo sfruttamento. Questa tipologia di donne ha meno la percezione di un rischio a cui sono esposte, perché appunto non avendo subito uno sfruttamento in Italia sentono meno la pressione o il rischio di essere intercettate. È tuttavia vero che, come vedremo anche poi più avanti, nel momento in cui una donna viene portata qui c'è un grosso investimento soprattutto economico delle organizzazioni criminali, che sicuramente si faranno sentire per poter avere indietro il denaro che pensano gli spetti. E quindi il tema della protezione è un tema con cui dobbiamo fare i conti, non solo con chi realmente è scappato da questo territorio italiano e ha uno sfruttamento molto recente, ma il tema protezione deve coinvolgere e riguardare anche le donne che non hanno avuto uno sfruttamento qui, ma ugualmente potenzialmente potrebbero essere esposte. All'interno di queste progettualità accompagniamo poi le persone all'ottenimento di un permesso di soggiorno e poi tutti, diciamo, i contenuti che vanno un po' a riempire un percorso e un programma di assistenza che è volto poi all'integrazione sul territorio, quindi interventi di formazione, di alfabetizzazione, di orientamento al lavoro e da ultimo anche favorire il rientro volontario nel paese di origine. Ecco, ad oggi i numeri sono molto residuali, nel senso che l'investimento, abbiamo anche forti investimenti da parte della famiglia di origine al paese per far partire le persone, quindi l'investimento economico, il rischio di vita a cui queste persone si sono sottoposte e l'essere arrivate poi in Italia in qualsiasi condizione e anche dovendo subire uno sfruttamento, però ci fanno dire che oggi come oggi, a parte diciamo pochi casi e anche i dati che fornisce l'ONU sono abbastanza appunto residuali, sono poche le persone che chiedono di poter rientrare volontariamente al paese di origine. Tuttavia questa possibilità c'è, ci sono questi progetti che prevedono non solo diciamo, un accompagnamento al paese di origine, ma anche laddove è possibile l'avvio di un'attività lavorativa, un supporto alla famiglia, diciamo, per creare delle condizioni che in qualche modo disincentivano un'ulteriore partenza successiva negli anni della medesima persona. Ecco, e poi un'attenzione particolare dell'attuale progetto è quella dei minori stranieri non accompagnati e vittime di tratta. Quindi all'interno di questo progetto delle azioni particolari vengono richieste proprio per i minori stranieri non accompagnati, sempre volte all'assistenza, alla protezione, all'ottenimento dei documenti, agli inserimenti scolastici o lavorativi, anche oltre il compimento del 18° anno di età. Quindi questo di inserire i minori stranieri nei programmi di articolo 18 è una novità proprio dell'ultimo bando. Anche qui mi preme sottolineare questo aspetto perché purtroppo assistiamo a un davvero abbassamento dell'età delle ragazze che arrivano, che entrano anche in progetto, importante, significativa, quindi ci sono tante, sempre più ragazze 17enni o maggiorenni, talvolta anche più piccole, vittime di tratta, quindi non solo nei paesi di transito ma anche in Italia. Allora, io farei un affondo sull'articolo 18 perché poi è lo strumento cardine su cui si basano gli interventi. Allora, l'articolo 18 è inserito all'interno del testo unico sull'immigrazione, quindi sul decreto legge 256 del 98, e va a istituire per la prima volta questo istituto della protezione sociale. Anche qui l'ottenimento di questo strumento legislativo è stato dovuto ampiamente grazie alla realtà del terzo settore che nel 98 hanno partecipato ai tavoli di lavoro al Dipartimento portando proprio l'esperienza di chi iniziava ad occuparsi delle donne che lasciavano la strada, che scappavano, che chiedevano aiuto e protezione. E però diciamo, i progetti di aiuto risultavano carenti proprio perché una volta che hai accolto questa donna, l'hai messa in protezione, l'hai in qualche modo sottratta da un circuito di sfruttamento, era difficile poi ipotizzare alcun programma concreto di aiuto perché mancava uno strumento legislativo che consentisse poi di regolarizzarsi, quindi ottenere un permesso di soggiorno che vuol dire acquisire diritti e possibilità di rimanere sul territorio in modo regolare e dei diritti proprio che definiamo di cittadinanza. Quindi questo strumento consente alle persone straniere vittime di situazioni di grave sfruttamento, non solo sessuale, ma come dicevamo prima anche lavorativo e altre forme di sfruttamento, di ottenere uno speciale permesso di soggiorno, che fino a pochi giorni fa si chiamava per motivi umanitari e con l'introduzione del decreto Salvini, adesso andremo a ritirare poi i nuovi permessi di soggiorno, vedremo se sarà già riportata la dicitura, poi mi soffermo più avanti, però il permesso di soggiorno da motivi umanitari probabilmente diverrà per casi speciali. Però consente appunto di ottenere uno speciale permesso di soggiorno e di accedere a specifici programmi di protezione e di assistenza. Quali sono i requisiti per ottenere questo specifico permesso di soggiorno? Intanto il sottrarsi da una situazione di violenza e grave sfruttamento, la sussistenza di un pericolo che deve essere concreto e attuale, questo pericolo può essere riferito anche a un eventuale rientro al paese di origine e poi adesione dello straniero al programma. Prima di entrare un po' nel merito di questi requisiti, credo che sia importante anticiparvi quanto credo poi settimana prossima la mediatrice nigeriana vi racconterà. Però mi sembra importante sottolineare come queste donne, in prevalenza appunto nigeriane della zona di Benin City, vengono reclutate nei loro villaggi e nelle loro città con la promessa di una falsa attività lavorativa in Italia o in Europa. Falsa proprio perché sappiamo bene che poi non si realizzerà questa proposta lavorativa. come vengono reclutate, non solo con una falsa promessa di lavoro, ma soprattutto con la sottomissione a un rito, rito giugiù, rito voodoo, di cui credo abbiate già sentito parlare, e diciamo, l'obbligo, l'impegno a restituire un debito che ad oggi si aggira tra i 20 e i 50 mila euro, quindi l'obbligo di restituire questi denaro alle persone che in qualche modo li hanno fatti venire in Italia, hanno facilitato quindi la loro migrazione. La promessa fatta, la promessa di restituire questo debito, il giuramento fatto davanti ai sacerdoti, insomma ai native doctor del loro paese, sancisce un legame importantissimo perché rappresenta il vincolo che queste donne hanno nel momento in cui a loro viene proposto appunto di poter scappare o ipotizzano di scappare, il legame con queste promesse fatte, il valore che per noi magari possiamo far fatica a comprendere anche la portata, ma per loro invece è radicato nella loro tradizione, nella loro cultura, spesso influenza, impedisce di poter scappare, di poter chiedere aiuto durante questi giuramenti in cui vengono prelevati anche parti del corpo che hanno dei significati simbolici. Le donne devono fare questa promessa di non chiedere aiuto alla polizia, di non dire in alcun modo il nome delle persone che l'hanno fatto venire qua, di impegnarsi a restituire questo denaro che, come ben capite, 50.000 euro è molto di più del costo di un viaggio, ed è proprio l'indice dello sfruttamento, diciamo quello che poi andrà anche a intercettare la polizia nel momento in cui fa delle indagini. Il pagamento di questo denaro è proprio l'indicatore dello sfruttamento che viene attuato. Quindi il pericolo concreto attuale che le persone hanno nel momento in cui scappano è proprio il pericolo di una propria incolumità, non solo personale ma anche dei propri familiari che spesso vengono coinvolti al paese di origine durante questi riti, oppure molte donne hanno figli, hanno famiglia al paese e quindi le minacce si rivolgono ai familiari al paese di origine, e il pericolo è proprio dato dal tentativo di sottrarsi, lo vedremo poi nel testo di legge, di sottrarsi dallo sfruttamento delle organizzazioni criminali. E questo pericolo deve essere attuale, quindi uno degli altri requisiti per l'entrata in questo progetto è che lo sfruttamento sia attuale. È difficile poter riconoscere uno sfruttamento se la donna ha terminato di pagare un debito, se non è più sfruttata, non è più cercata da tempo, perché va a decadere proprio l'elemento della protezione. Quindi poi in qualche modo è un requisito che ci viene chiesto. L'altro aspetto importante è l'adesione dello straniero al programma, e qui è la grossa differenza tra, diciamo, il sistema di accoglienza e il sistema di regolarizzazione dei richiedenti asilo e invece delle vittime di tratta. Questa adesione dello straniero è un altro elemento cardine, perché presuppone che ci sia un impegno reciproco tra lo straniero, tra la vittima, la persona che entra in progetto, e l'ente che si fa per lei garante. I richiedenti asilo possono rivolgersi in modo autonomo in questura a fare domanda, e saranno loro stessi i responsabili di questa domanda di regolarizzazione di permesso di soggiorno. Il richiedente asilo come richiedente qualsiasi altra forma di permesso di soggiorno, è lo straniero che lo richiede in prima persona. Il permesso di soggiorno articolo 18 è un permesso che non viene richiesto dallo straniero direttamente, ma viene chiesto dall'ente che ha in carico la progettualità e che si fa garante del percorso. Quindi l'ente, l'operatore che ha in carico il progetto, firma questa adesione al progetto insieme alla persona, è un impegno reciproco che deve essere anche poi depositato in questura, questo impegno, nel momento in cui andiamo a chiedere permesso di soggiorno. Quindi qui sta anche la grossa differenza, perché le persone inserite in questi progetti hanno un permesso di soggiorno che è vincolato a rimanere in quel tipo di progettualità. Noi siamo tenuti anche a produrre relazioni periodiche alla questura o alla magistratura per attestare, allineare rispetto al programma che la persona in corso, e il progetto, il programma si potrà concludere solo con una relazione positiva dell'ente. Quindi capite bene che l'investimento in questo tipo di progetto è un investimento molto alto, in taluni casi può sembrare restrittivo, ma in realtà è una grossa opportunità che viene fornita alle persone, perché hanno la possibilità di essere accompagnate veramente dall'emersione, dalla fuga, fino poi al completamento un po' di un loro percorso di inserimento, che dura non meno di 2 anni, ecco, nel senso che i progetti sono lunghi, perché spesso sono lunghi i tempi di attesa di un permesso di soggiorno, e poi perché appunto è importante mettere in atto tutte queste azioni che i progetti prevedono. Il programma si conclude unicamente con la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari, casi speciali, a motivi di lavoro o famiglia. Quindi il programma si conclude con la relazione dell'ente positiva di un progetto svolto positivamente e con la conversione di un permesso di soggiorno. E questa è una grande ricchezza e novità. Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 18, quindi parliamo di più di 20 anni fa, le persone potevano beneficiare di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, nel momento in cui appunto scappavano, ma era d'obbligo la denuncia, quindi doversi esporre anche con una denuncia, e nel momento in cui terminava l'iter giudiziario decadeva anche il titolo di soggiorno. Quindi invece la grossa novità è quella di poter beneficiare di un permesso di soggiorno per un periodo ampio e poi appunto di vedersi anche la possibilità di convertire questo permesso di soggiorno in un permesso di altri motivi. Quali sono i presupposti di questo articolo 18? Intanto si fa riferimento alla legge Merlin, che ha citato prima Sabrina. Quindi quando nel corso di operazioni di polizia o di indagini o di procedimenti per delitti dell'articolo 3 della legge Merlin, che sono i delitti relativi all'induzione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione o di altri reati che sono quelli per cui è previsto l'arresto in flagranza di reato, riduzione e mantenimento in schiavitù, tratta delle persone, sfruttamento minorile, quindi abbastanza, è molto ampia anche la tipologia di reati previsti. Quindi un presupposto è le operazioni di polizia, oppure interventi assistenziali dei servizi, che vi ho citato prima, devono essere accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche qui non solo sessuale ma anche altre forme di sfruttamento, nei confronti di uno straniero, e devono emergere concreti pericoli per la sua incolumità, nel tentativo di sottrarsi al condizionamento delle associazioni dedite alle organizzazioni criminali e ai reati che abbiamo detto. Quindi questo è un presupposto importante. Vengono coinvolti quindi o le forze dell'ordine o i servizi socio-assistenziali e devono essere accertate queste situazioni di violenza, di grave pericolo nel tentativo di sottrarsi allo sfruttamento a cui sono sottoposte. Quindi viene rilasciato un permesso di soggiorno per consentire proprio sia di sottrarsi alla violenza ma anche di partecipare a un programma, quindi questa duplice possibilità. Allora, questi programmi prevedono che appunto si aderisca in modo formale a un programma di assistenza e integrazione sociale. Il permesso di soggiorno potrà essere revocato quando il beneficiario interrompe il programma o chiede un comportamento incompatibile con le finalità dello stesso. Come vi dicevo, il ruolo di reciprocità tra il beneficiario e l'ente è fondamentale, proprio perché deve esserci una costrizione che è condivisa di questo percorso, e per poter completare questo programma è necessario, come vi dicevo, appunto una relazione di valutazione positiva del progetto. Quindi nel momento in cui un ospite decide di interrompere volontariamente, di lasciare il programma, di non aderirvi più, decade anche questo titolo di soggiorno, mentre per esempio gli ospiti dei CAS che hanno un permesso per richiedenti asilo, lasciano il CAS, interrompono diciamo quel sistema di accoglienza, ma non decade il loro permesso di soggiorno. Oppure se viene mantenuto un comportamento incompatibile con le finalità dello stesso, qui si fa riferimento a un potenziale rientro nel circuito dello sfruttamento da cui poi si erano sottratte. Anche qui sembra paradossale che una donna che scappa, che chiede aiuto, poi possa ricadervi, però vi invito appunto col pensiero a provare anche a pensare ai limiti, ai vincoli a cui loro sono sottoposte, al rischio che loro percepiscono per i loro familiari. Spesso nel momento in cui loro scappano e smettono di pagare il debito alle loro madame, ai loro sfruttatori, chi ha organizzato e gestito il viaggio si va a rivalere sulla famiglia attraverso minacce e violenze che sono reali, che non sono solo paventate, sono minacce e rischi reali, e quindi potrebbe succedere che una persona, per tutelare la propria famiglia, decida di lasciare il programma e tornare in qualche modo a sottoporsi allo sfruttamento per continuare a pagare e finire di pagare il famoso debito. Però nel momento in cui avviene questo, decade anche il titolo di permesso di soggiorno. Questo permesso di soggiorno dura, il primo permesso dura 6 mesi e il secondo anche un anno, quindi il totale della durata del permesso è di 18 mesi, ma può essere rinnovato per un ulteriore periodo se c'è necessità. E la Questura di Milano in modo particolare è abbastanza favorevole anche in casi speciali a prorogare oltre 18 mesi. Che paradossalmente sembra un tempo lungo, ma se pensiamo che in questo periodo appunto la persona deve appunto imparare l'italiano, andare a scuola, imparare un lavoro, cercare un lavoro, ottenere un contratto di lavoro, essere autonomo dal punto di vista economico e lavorativo, 18 mesi sono proprio pochissimi. E le persone che aderiscono al programma possono studiare, svolgere attività lavorativa e alla conclusione del programma il permesso può essere convertito in motivi di lavoro, famiglia o studio. Ecco, con l'introduzione appunto del decreto 113 del 2018, che tutti lo conosciamo come decreto Salvini, che è già entrato in vigore, nonostante debbano decorrere 60 giorni poi per la trasformazione in legge, di fatto è già in vigore, dal 5 di ottobre, è previsto che alcune tipologie di permesso di soggiorno, che prima riportavano dicitura motivi umanitari, recheranno poi la dicitura per casi speciali. Le tre tipologie che rientrano in questi casi sono sia questo permesso articolo 18 di cui vi sto parlando per protezione sociale, ma anche l'articolo 18 bis, che è un permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, quindi donne straniere che accedono a un programma anche qui di protezione e si sottraggono non tanto da una situazione non solo di sfruttamento sessuale o lavorativo, ma da una situazione di violenza domestica o maltrattamento. Oppure il permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo. Queste tre tipologie dovrebbero appunto portare questa nuova dicitura. Fortunatamente cambia solo la dicitura, ma non cambia tutto il resto, nel senso che poi la tipologia di permesso di soggiorno è rimasto invariato, quindi consentirà l'attività lavorativa o di studio, consentirà l'iscrizione anagrafica, che invece è stata tolta per gli incidenti di protezione internazionale, e consentirà poi la possibilità di convertire questo permesso in altri motivi. Quindi fortunatamente al di là della dicitura non è stato modificato null'altro. Qual è l'altra ricchezza e importanza di questo strumento dell'articolo 18? È questo sistema che viene definito dalla legge come doppio binario e prevede due percorsi per l'ottenimento. Da una parte abbiamo un percorso giudiziario che può essere, appunto, il permesso può essere rilasciato a seguito di una denuncia. Quindi la persona può denunciare i reati che ha subito. Dopo aver sporto la denuncia, l'ente fa richiesta alla magistratura di rilascio di un nulla osta, quindi un'autorizzazione per poter ottenere un permesso di soggiorno, e viene iscritto un procedimento penale. Questo significa appunto che la persona che denuncia risulta come parte offesa nel procedimento e può essere chiamata anche in seguito a testimoniare nel corso poi dell'iter giudiziario. Quindi la persona può fare denuncia, viene richiesto nulla osta al procuratore della Repubblica, se il nulla osta è positivo ci si rivolge in questura per chiedere poi il rilascio del permesso di soggiorno. Abbiamo sempre l'adesione al programma e questo permesso che dura da 6 a 18 mesi rinnovabile. La grande novità è l'introduzione del percorso sociale, che dovrebbe essere applicato a livello nazionale in modo indistinto, tuttavia ogni territorio, ogni questura lo applica in modo discrezionale. Noi a Milano siamo in una situazione privilegiata perché è sempre stato concesso e tuttora è concesso senza problemi, diciamo, mentre in altre questure proprio non viene neanche data la possibilità di presentare questa domanda. Qual è la differenza? Che la persona non deve sporgere una denuncia, ma viene fatta una richiesta, un'istanza da parte dell'ente che, come vi dicevo prima, ha proposto un progetto che si fa garante per la persona. In questa relazione, in questa istanza, l'ente deve dettagliare, descrivere la storia migratoria, la storia di sfruttamento della persona, mettendo in luce anche gli indicatori di rischio, gli indicatori di sfruttamento, e motivare il motivo per cui appunto si richiede la protezione e si giustifica l'entrata nel programma. Una volta che l'ente presenta questa relazione, il parere non lo esprimerà più quindi il procuratore della Repubblica, ma lo esprimerà il questore. Nel momento in cui il questore dà una osta e dà un parere positivo, a quel punto si può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Quindi cambiano le modalità iniziali, cambiano il ruolo di chi poi deve decidere sul parere favorevole o meno rilascio rispetto a questo permesso di soggiorno. La parte importante è che appunto la persona non è obbligata a sporgere una denuncia, ma può appunto presentare anche domande in un'altra modalità. Su questo secondo percorso sociale si incardina proprio il lavoro importante degli enti e delle associazioni, perché siamo chiamati, siamo tenuti appunto a raccogliere la storia della persona, creando anche condizioni, insomma, che devono essere al massimo tutelanti, perché spesso andiamo a rievocare elementi traumatici, personali e migratori, però con l'obiettivo importante di mettere in luce quelli che sono i requisiti che prima vi ho descritto e che serviranno poi a formalizzare questa richiesta. In entrambi i casi la vittima può essere chiamata a testimoniare in un processo, nel primo caso perché è persona offesa, quindi la persona persona che direttamente trasporta la querela e denuncia e nel corso dell'iter giudiziario potrebbe essere chiamata a testimoniare. Nel secondo caso è vero che noi presentiamo una relazione in questura, ma si tratta di reati che poi vengono resi noti alla magistratura e quindi la persona potrebbe essere chiamata nel tempo come testimone o persona informata sui fatti a presentarsi comunque all'interno dell'iter giudiziario. Purtroppo, non so se poi il Comitato Bettinelli nei primi incontri hanno citato, purtroppo sono pochi, diciamo, rispetto al numero delle denunce e il numero di permessi rilasciati all'articolo 18, sono pochi i procedimenti penali che poi portano a un intercettare gli autori di reato e a una condanna definitiva. Perché spesso chi agisce questi reati sono persone anche clandestine o irregolari, è difficile intercettare, spesso usano nomi falsi, sono proprio anche reati che è difficile far emergere nella loro complessità. Ecco. E spesso poi sono percorsi giudiziari che decadono, insomma, che non hanno luogo a procedere, anche perché le indagini magari fanno fatica a portare anche a elementi concreti. Vado un po' velocemente, però qui mi premeva appunto sottolineare come questa interconnessione tra sistema tratta e sistema asilo è anche appunto ben definito all'interno del decreto legislativo 142 del 2015 che riporta le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. E qui andiamo un po', è stato il primo strumento che è andato a sostenere proprio questa interconnessione che vi dicevo prima tra sistema tratta e sistema asilo, perché all'articolo 17 nell'elenco di tipologie di persone che potrebbero, definite persone vulnerabili e che potrebbero presentare domanda di protezione internazionale, ci sono anche le vittime della tratta di esseri umani. E al comma 2 viene specificato che i richiedenti protezione internazionali che vengono identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di immersione e assistenza e integrazione ai sensi dell'articolo 18. Questo cosa significa? Significa che lo straniero può proseguire il suo iter amministrativo di richiesta di permesso di soggiorno come richiedente asilo, ma può beneficiare del sistema di accoglienza dell'articolo 18. Quindi può appunto continuare nella sua domanda di asilo, attendere e andare in commissione per l'audizione e attendere un parere rispetto a quella domanda di asilo, ma può essere spostato di accoglienza e passare da un CAS, da uno SPRAR, a un sistema di protezione previsto dall'articolo 18, laddove ci siano le condizioni e i requisiti richiesti. Ecco, noi all'interno del mese prossimo abbiamo avviato poi questa collaborazione stretta tra sistema tratta e sistema asilo, che è stata anche riconosciuta dal capofila del progetto del comune e dalle commissioni territoriali, e ad oggi le persone ospiti dei CAS o SPRAR di Farsi Prossimo che vengono ritenute a rischio e ci vengono segnalate dalle assistenti sociali, dai colleghi del CAS cooperativa, vengono viste da noi come enti antitratta, facciamo tutto questo lavoro di emersione, di identificazione formale degli indicatori e laddove reputiamo che ci sia un rischio di un pericolo, proponiamo alla donna il passaggio dal CAS alla casa di accoglienza dell'articolo 18. Ecco, questa procedura è appunto prevista anche dalla legge e consente quindi di mantenere aperto quell'iter amministrativo di regolarizzazione e però di poter beneficiare, usufruire anche di sistemi di alta protezione, cosa che purtroppo appunto all'interno dei casi non sempre è possibile. Bene, qui appunto quello che vi stavo dicendo adesso, quindi il raccordo tra il contrasto di vittime di tratta e la tutela dei richiedenti asilo con la valutazione di quale può essere la tipologia di accoglienza più adeguata in base alle necessità e alle volontà della persona. Quindi se si presuppone un potenziale rischio, un'esposizione, uno sfruttamento che è in essere, no? Abbiamo seguito e accolto donne che erano ospiti all'interno dei casi durante il giorno, uscivano per andare a prostituirsi, per pagare il debito, in caso lo sfruttatore e la madame vivevano all'interno dello stesso CAS ed è stato importante il lavoro di attenzione alta degli operatori dei CAS che hanno saputo intercettare questo rischio, segnalarlo all'ente antitratta e attivare poi uno spostamento di tipologia di accoglienza. Ecco, questo per dirvi, immaginando che molti di voi lavorano nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che è una procedura che non è possibile solo, diciamo, sulle intenzioni, sulla buona volontà del proprio ente, della propria cooperativa o altro, ma è proprio prevista dalla legge. sia dal 2015, quando consentiva la legge per i richiedenti asilo, consentiva di entrare in questo progetto, ma soprattutto anche dal bando dell'articolo 18 che lo mette proprio come azione di sistema. Quindi è previsto dalla legge e l'ha fatto e vi invitiamo a farlo, nel senso che appunto su ogni territorio, come vi sarà già stato detto, ci sono tanti tratti di riferimento a cui voi potete rivolgervi, a cui potete inviare le vostre segnalazioni, le vostre richieste di collaborazione. Un suggerimento che possiamo darvi è quello magari di appunto fare questo tipo di colloqui non all'interno del CAS, ma di appoggiarsi presso la sede dell'ente antitratta, intanto per far uscire la persona dal CAS, perché spesso queste donne hanno anche il timore di essere viste dalle altre, sentite dalle altre, spesso, come vi dicevo, le madame sono accolte nello stesso CAS, e quindi è importante fornire uno spazio neutro, uno spazio protetto, uno spazio lontano da dove vivono, e poter fare questi colloqui di identificazione e di immersione delle vittime. Ok, andrei un po' sulla rete, che cosa nel concreto facciamo. Quindi tutta questa premessa per dirvi cosa poi andiamo a realizzare. Abbiamo la prima parte di interventi che vengono definiti di immersione, di contatto, di aggancio. L'obiettivo è quello di favorire l'emersione delle persone, l'uscita dallo sfruttamento, dal circuito di sfruttamento, tramite il contatto diretto. Questa emersione può avvenire tramite le unità mobili, come Avenida, che mi è stata presentata settimana scorsa. Un altro strumento importante è il numero verde, è un numero verde nazionale, è attivo 24 ore su 24, in alcuni giorni orari della settimana è prevista la risposta telefonica agli operatori in lingua straniera. È rivolto a tutti, nel senso che è rivolto non solo alle potenziali vittime, ma anche a cittadini, associazioni, a chiunque volesse chiedere informazioni o segnalare situazioni di persone sfruttate, vittime. Il numero verde non solo fornisce informazioni rispetto alle leggi e alle forme di tutela previste, ma dà anche la possibilità di attivare una risposta dal call center più vicino a quello da cui la persona chiama. Quindi il sistema è a livello nazionale, ma realizzato in postazioni regionali. Quindi nel momento in cui la chiamata arriva dalla regione Piemonte, viene smistata al centralino del Piemonte, risponderà un operatore di uno dei progetti del Piemonte, dando così la possibilità alla persona di avere un appuntamento in tempi brevissimi, vicino, in un luogo vicino, facilmente raggiungibile, per poter appunto fare un colloquio con gli enti antitratta. Questo è uno dei primi interventi che offre il numero verde, l'altro è anche quello di creare una rete nazionale rispetto al sistema di accoglienza. Prima vi ho detto appunto come siamo organizzati in Lombardia con questi due progetti. Può capitare che per motivi di sicurezza una persona debba essere spostata dal territorio perché è ricercata, perché è a rischio, perché è molto vicina ai luoghi di sfruttamento e c'è necessità di spostarla su territori più lontani, quindi ci possiamo avvalere di questa rete nazionale cercando un servizio in regione Sicilia che possa accogliere la persona. Quindi questo sistema nazionale ci consente appunto di attivare su tutto il territorio accoglienze per in base alle esigenze delle persone, ma soprattutto per garantire il tema della protezione. Quindi abbiamo l'unità mobile, il numero verde, poi servizi di bassa soglia, drop-in, in quel caso vengono esigiti drop-in, o servizi di segretariato, sono servizi in cui le persone possono rivolgersi direttamente, in cui poter fare i primi colloqui, avere le prime informazioni, spesso con la scusa di chiedere informazioni sulla legge o per motivi di salute, in tema sanitario, si ha l'occasione di dare informazioni e orientamenti rispetto poi all'ingresso in programmi di protezione. Abbiamo poi la vasta area dell'accoglienza e della prima assistenza, che è poi un po' il cuore di questi progetti. Cosa viene previsto in termini di accoglienza? Abbiamo un primo livello definito di pronta accoglienza o pronto intervento. Mi spiace, sento un rumore fortissimo.
Cosa devo fare?
Mi sentite?
Sì.
Quindi pronta accoglienza o pronto intervento è un primo che va da 1 massimo 3 mesi. Ed è la casa di fuga dove le persone vengono inserite direttamente portate o dalle forze dell'ordine, se scappano grazie alle forze dell'ordine, oppure vengono portate dalle unità mobili o vengono inserite dai servizi di bassa soglia, di segretariato che vi dicevo prima, a seguito di un colloquio, di una richiesta di aiuto. l'entrata in pronta accoglienza non vuol dire essere entrare già in progetto, è proprio un tempo di sospensione in cui la donna viene messa in protezione, quindi interrompe i legami con gli sfruttatori, con i fidanzati, con il circuito in cui era inserita. È prevista, laddove è possibile, la presenza di personale educativo 24 ore su 24, viene garantita la prima assistenza sanitaria, psicologica, vitto e l'alloggio e poi il primo orientamento legale per capire se ci sono i requisiti per poter entrare nei programmi articolo 18. Quindi è un momento di protezione e di valutazione. Al termine di questo periodo la persona può scegliere di non proseguire il percorso. Come vi dicevo prima, a volte su sua volontà, a volte perché è condizionata da quello che avviene al di fuori della struttura, e quindi potenziale rischio per sé o per i familiari, altrimenti viene valutata reciprocamente la possibilità di poter accedere al secondo step, quindi l'ingresso nel programma. Già in questa prima fase di accoglienza, un momento cruciale è l'inizio della raccolta della storia. Noi lavoriamo in stretto contatto con mediatrici linguistico-culturali, non solamente in termini di tradizione, perché non è solo quello, ma è proprio un lavoro importante di entrare culturalmente nella storia della persona e di aiutarla a ricostruirla e a rielaborarla proprio con l'obiettivo di raccogliere degli elementi che devono essere utili per poi proseguire nell'iter. È una valutazione importante perché laddove la persona non sia pronta a raccontare, non ci siano degli elementi necessari, è inutile illuderla, che è inutile farla passare all'ingresso del programma di protezione se non ci sono gli elementi, perché poi rischierebbe di non vedere procedere la sua domanda di permesso di soggiorno e vedere anche decadere tutto quanto. Ecco, quindi è una fase proprio di valutazione, ma soprattutto mi viene da dire di protezione. Se il progetto prosegue e la situazione della persona lo necessita, la donna viene trasferita in una struttura di accoglienza. Anche qui sul territorio abbiamo diversi modelli di queste comunità di accoglienza che vengono definite di prima accoglienza. Abbiamo strutture anche qui dove abbiamo gli operatori presenti 24 ore su 24, altre sono strutture con il personale educativo presente solo in fascia diurna. Alcune sono organizzate come comunità, altre come appartamenti, tuttavia quello che non cambia è un po' il contenuto e l'obiettivo di questa seconda fase, che è un po' il cuore del progetto. Quindi questa fase di prima accoglienza, dove le donne sono inserite appunto in appartamento, in comunità, 8-10 persone, dove sono chiamate a dover condividere la vita e la quotidianità con persone che non si sono scelte e che come loro portano un vissuto di sofferenza e di fatica, però lo ritengo un po' il cuore del progetto perché le persone vengono accompagnate anche a ricostruirsi un po' la propria vita. Hanno persone che si occupano di loro, vengono aiutate a ricostruire anche un ritmo regolare della giornata, con un ritmo regolare di sonno veglia, sono donne che sono abituate per diverse ore, per tanto tempo, a dover prostituirsi di notte, tornare a casa, dormire, mangiare velocemente e ritornare in strada, donne che erano abituate ad avere gli unici contatti con i clienti, le forze dell'ordine e con gli sfruttatori, quindi capite bene che c'è bisogno di fare proprio anche un lavoro di cura, di riorganizzazione. L'assistenza sanitaria è una parte importantissima, moltissime di queste donne non si sono mai sottoposte a visite ginecologiche, all'esame del sangue, sono donne che hanno contratto l'HIV prostituendosi, quindi la tutela sanitaria è uno di questi primi obiettivi e poi proprio l'accompagnamento a ripensarsi come persone. A rivedersi, a ripensarsi come persone, cose di cui purtroppo si sono dimenticate nel lungo periodo di sfruttamento. Oltre a questa parte abbiamo poi tutto l'iter che parte di regolarizzazione, quindi iniziano i colloqui con gli operatori che sono deputati per la raccolta della storia e per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno si apre poi tutto l'iter successivo, di tessera sanitaria, carta d'identità, tutti i documenti che a noi sembra normale possedere ma che poi per loro invece sono un evento eccezionale che aspettano con molta ansia. Ecco. Parte poi tutta la parte anche di formazione linguistica che avviene all'inizio all'interno delle comunità, anche perché finché non sono titolari di un permesso di soggiorno non è possibile accedere alle scuole pubbliche, quindi ci si avvale anche qua del grosso lavoro del terzo settore, associazioni di volontariato, scuole per non regolari, in tutta la parte linguistica. Abbiamo donne che arrivano con già un livello di formazione medio-alto acquisito nel paese di origine, tante altre donne sono invece analfabete nel paese di origine, quindi capite bene anche la difficoltà poi dell'apprendimento della lingua italiana quando poi non ci sono strumenti già già nella lingua madre. E poi inizia poi tutta la parte di orientamento volto all'inserimento lavorativo e lo sperimentarsi attraverso soprattutto dei tirocini professionali. Il tempo di permanenza nella prima accoglienza è 6-8 mesi indicativamente. L'ultima parte, quella che viene definita di semi-autonomia, di presa in carico territoriale, la parte conclusiva del progetto a cui possono accedere le persone che hanno già ottenuto il permesso di soggiorno, in taluni casi è già stato rinnovato, che hanno già iniziato in modo consolidato un'esperienza formativa volta proprio all'inserimento nel mondo del lavoro, quindi vuol dire il tirocinio, vuol dire poter percepire anche delle indennità economiche che consentono anche di provare a sperimentare una gestione più autonomia della propria vita. Alcune donne vengono seguite con quello che è il modello della presa in carico territoriale, cioè non sono inserite all'interno di strutture, appartamenti, ma vivono in autonomia, qui è importante anche la collaborazione con le loro reti sociali e familiari, nel senso che in alcuni casi si è valutato che appunto la persona si può avvalere di persone significative, fidate e collaboranti, che quindi può fare questo passaggio dalla comunità agli appartamenti a vivere già in autonomia, sempre però con il monitoraggio dell'ente che accompagna fino alla conclusione del progetto, che come vi dicevo si conclude proprio con la conversione del documento. Quindi abbiamo visto gli interventi di emersione, gli interventi di assistenza e di accoglienza e poi la parte importante di accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa. Tutto questo è possibile, questa poi è l'ultima slide conclusiva. All'interno appunto di queste progettualità abbiamo una fitta rete di servizi che definirei come rete primaria, cioè sono proprio i servizi specifici all'interno di questo ambito, quindi gli unità mobili, i pronti interventi, le comunità, eccetera. Abbiamo però una ricca rete di reti secondarie che sono imprescindibili per la realizzazione di questo progetto, quindi al di là appunto del mondo dell'articolo 18 dei servizi antitratta, degli enti antitratta, abbiamo però la ricchezza di un lavoro di rete importante su vari territori e negli ultimi anni questo lavoro di rete entrano ampiamente i servizi per i richiedenti asilo e tutto questo lavoro che viene portato avanti con la magistratura, con i servizi sanitari, sociali, legali, scolastici, lavorativo, questi per dare proprio l'idea anche di una ricchezza che viene proposta e attuata e sicuramente anche un lavoro di sensibilizzazione sul territorio e di formazione aiuta anche al mantenimento e alla costruzione di queste reti.